Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti alla puntata odierna di Quidisma. L'appuntamento che Rete2 dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento si apre oggi al canto goliardico. Il canto goliardico nel Medioevo, di cui abbiamo avuto echi nel brano che ha aperto la trasmissione, interpretato, come tutti gli altri che ascolteremo oggi, dall'ensemble Sator Musicae, diretto da Roberto Meo. Parlare di musica goliardica medievale, al di là di quanto alcuni potrebbero pensare, significa immergersi in profondità nel contesto dell'allora istruzione scolastica che, come risaputo, era prerogativa delle istituzioni ecclesiastiche e impartita nelle scuole parrocchiali, chiamiamole così, allora le parrocchie non esistevano, in forma elementare, a più alto livello nelle chiese collegiate, nelle cattedrali e naturalmente nelle abbazie. L'organizzazione di queste scuole rientrava in una sorta di scala i cui gradini più alti prevedevano la formazione specifica per permettere ai giovani studenti di accedere alla vita consacrata. Che le cose stessero così è dimostrato dal fatto che solo la frequenza di queste scuole faceva entrare questi giovani nel cosiddetto ordo clericalis, grazie al quale erano posti sotto l'autorità della Chiesa, cosa che in alcuni casi consentì a molti giovani di sottrarsi alla giustizia civile. Ben più severa allora, infatti, era la giustizia civile rispetto a quella ecclesiastica. Questo tuttavia non significava che tutti gli studenti fossero destinati o avessero il desiderio di andare alla vita consacrata. Solo alcuni di essi infatti prendevano gli ordini maggiori, mentre i più si limitavano a quelli minori, che imponevano la tonsura, l'abito ecclesiastico, lasciandoli però liberi dall'obbligo del celibato. Questo status, oggi impensabile, era ambito per gli evidenti privilegi che offriva, tra questi la già citata esenzione dall'apparire davanti al tribunale civile, l'esenzione dal servizio militare e l'esenzione da tasse e da ogni sorta di imposizioni del potere secolare. È il XII secolo il momento per noi punto di partenza, secolo in cui si registra un generalizzato incremento delle attività produttive e dei commerci, con conseguente diffusione della ricchezza, ma soprattutto più stabili condizioni del vivere. Un secolo in cui accanto alle scuole episcopali, nelle cattedrali e a quelle monastiche, nelle abbazie, cominciarono a svilupparsi anche le scuole laiche di natura privata, gli studi a che oggi chiameremmo università o una sorta di università. Il panorama universitario europeo risultava ben variegato, dando vita ad una mappa che vedeva giurisprudenza a Bologna, medicina a Salerno, retorica a Orléans, matematica e scienze naturali a Chartres, teologia a Reims e Tours. E chi amava dedicarsi alle arti liberali e amava i dibattiti di pensiero, come si muoveva in questa mappa? Si muoveva molto bene, diventando chierico, nel senso che, indipendentemente dall'abbracciare in futuro la carriera ecclesiastica, era pur sempre un libero uomo di lettere che, senza controllo e con disponibilità di documentazione, poteva dedicarsi allo studio dei classici. Insomma, la vita che in fondo molti intellettuali oggi sognerebbero. In ogni caso, si trattava di una situazione che permetteva ai giovani di varia estrazione sociale, figli di mercanti o artigiani, talvolta anche di nobili, di lasciare le proprie case e vagare per anni a volte da un'università all'altra, richiamati tra l'altro dalla presenza di celebri insegnanti. A loro dunque venne riservata la denominazione di vagantes, clerici vagantes appunto, oppure di goliardi, i quali costituiscono una frangia anticonvenzionale, vistosa e ribelle, in perenne ricerca di mezzi di sussistenza e anche in serrata e aperta polemica, ora contro la curia romana, accusata di corruzione, ora contro il mondo monastico, accusata di detenere la cultura. Era questo un canto devozionale proprio della festa di San Nicola. Il testo è assolutamente rispettoso, ma la musica risente, evidentemente, di ambienti esterni alla liturgia, una singolare commistione di cultura classica e di spontaneità popolaresca, come conferma il testo stesso, scaturito dalla penna di personaggi assolutamente anonimi. Questo non significa che non vi furono personaggi di riferimento, basti pensare a Hugo d'Orléans, Gauthin de Châtillon, Pierre de Blois, Philippe de Grève, che poi divenne cancelliere di Parigi, Stephen Langton, che divenne arcivescovo di Canterbury. Tutti rigorosamente vagantes, e la loro musica è musica come questa. Ed ora ascoltiamo il mottetto Musicalis Scientia, Scientiae Laudabilis, un duplum, almeno in partenza, in cui la retorica si rivolge idealmente alla musica, lamentandosi del poco rispetto che i musicisti dimostrano per i testi poetici. E nella parte del triplum si rivolge ai compositori, invitandoli ad osservare le leggi della grammatica e della retorica. E questa, potremmo dire, una singolare occasione per stendere, e lo sentiremo, un elenco di 20 musicisti considerati, evidentemente in quel momento, i più eminenti compositori. Tra questi figurano Johannes de Muris, Philippe de Vitry e Guillaume de Machaut. Nelle corti ecclesiastiche i clerici vagantes vengono qualificati con un epiteto diffamatorio, Goliart o Guliart, capaci di gola, voraci. E se allora, riallacciandosi alla definizione di nuovo Golia, ovvero, tra virgolette lo diciamo, nemico di Dio, alla maniera di Sant'Agostino, che Bernardo da Chiaravalle aveva usato nell'invettiva contro Abelardo, accolgono e fanno proprio il nome di Golia quale loro patrono. E con arrogante sfrontatezza essi si dichiarano apertamente pueri et discipuli Golie, nient'altro che figli e discepoli di Golia. Golia è l'episcopus, il pontifex della loro numerosa, variopinta, sradicata famiglia. Sarà il secolo XIII a vedere l'inesorabile tramonto di questo mondo. Il riconoscimento giuridico di Filippo Augusto e Innocenzo III alla Universitas Magistrorum et Scholarium Parisi Studentium, in altre parole l'Università di Parigi, se assicura ai suoi membri una vita più economicamente tranquilla, comporta d'altro canto la perdita di gran parte dell'autonomia culturale. In questo secolo, il XIII, infatti, nasceranno gli ordini predicatori, sto parlando dei francescani e dei domenicani soprattutto, e i pontefici favoriranno l'ascesa dei nuovi frati alle cattedre di teologia. Con Bonaventura da Bagnoregio, Alberto Magno da Colonia, Tommaso d'Aquino, che studiano e insegnano a Parigi, la Chiesa si impone nuovamente ai suoi critici e ai dialettici più acuti. Una serie di interdizioni e di divieti emessi dall'apparato ecclesiastico vieta all'ordo clericalis, di cui i clerici vagantes erano parte, di avere occupazioni secolari, vieta di giocare a dadi e vieta di intrattenersi nelle taverne. E il Concilio di Rouen nel 1231 stabilisce infine che i clerici, ribaudi, maxime quidicuntur de famiglie golie, non vengano più tonsurati affinché sine scandulo et periculo ista fiant. Insomma, un modo efficace da parte dell'autorità ecclesiastica di mettersi al riparo da eventuali scandali ed imbarazzi provocati appunto dai clerici vagantes. E questo il momento che mette fine alla goliardia. Ma quando una produzione caratteristica che ha suscitato una tradizione e degli affetti si va disperdendo, inevitabilmente nasce il rimpianto nell'animo di un qualche nostalgico, una sorta di laudator temporis acti, il quale avverte il bisogno di salvare delle reliquie di un mondo che sta scomparendo. Quilisma ha voluto assumersi oggi il ruolo, appunto, del salvatore di reliquie. Ed è per questo che vi proponiamo in chiusura il canto che è stato e rimane il canto ufficiale della goliardia. Il testo risale al Medioevo e esprime tutto lo spirito di un momento storico che rimane impresso nella vicenda umana come uno dei più singolari e anche uno dei più intriganti. La musica, naturalmente, lo comprenderete immediatamente, è figlia di altri tempi, ma non essendoci rimasto alcun riferimento a proposito di matrice medievale, non possiamo fare altrimenti. Uniamoci dunque in questo inno idealmente con tutti gli studenti di ieri e di oggi all'invito di Gaudeamus Igitur. Vi saluto dandovi appuntamento la prossima settimana. Scriveteci, date le vostre proposte e riascoltateci sul web. A risentirci da Giovanni Conti.